Il gorilla ce l'ha piccolo e ora anche un libro edito da HarperCollins che riprende e approfondisce i temi e i racconti del podcast. Perché con Storie Libere e HarperCollins si legge e si ascolta.
Storie Libere presenta
La vita comparve sulla Terra 4.000 milioni di anni fa. All'inizio c'erano pochi organismi, molto semplici. Poi, grazie all'evoluzione biologica e grazie all'invenzione del sesso, che come abbiamo visto negli altri episodi del gorilla genera diversità, in questi 4 miliardi di anni gli organismi sono diventati tanti, diversi, sempre più grandi e sempre più complicati. Sul mutevole palcoscenico terrestre, in questi 4 miliardi e rotti di anni, lo sviluppo della vita non ha avuto un attimo di riposo. E le specie, nel corso delle ere geologiche, sono nate, hanno vissuto e sono morte esattamente come succede a qualsiasi essere vivente. Ma che cos'è la vita? Come nascono le specie? Sono destinate tutte a morire? Mi chiamo Vincenzo Venuto e sono un biologo. Per tanti anni mi sono occupato di etologia studiando il comportamento dei pappagalli. Oggi sono autore, scrittore e divulgatore televisivo. In questa terza stagione del Gorilla ce l'ha piccolo, la sopravvivenza delle specie, parleremo della vita sulla Terra, di come nasce, si evolve e differenzia e di come finisce. Spiegheremo perché l'estinzione non è altro che il lato B dell'evoluzione. Scopriremo quali sono gli ambienti maggiormente in pericolo e come l'uomo sia diventato responsabile della sesta estinzione di massa attualmente in corso. Proveremo anche a gettare uno sguardo sul futuro che ci aspetta. In questo episodio ci occupiamo della vita, di come è comparsa sul pianeta che abitiamo e di come sono nate e si sono differenziate le diverse specie. Nell'ultima puntata della seconda edizione del Gorilla, chiudevamo proprio parlando di invecchiamento e morte degli individui. Ma, come dicevo all'inizio, se cambiamo prospettiva e guardiamo tutte le creature viventi, le piante, i funghi e gli animali, ci accorgiamo che nel corso delle ere geologiche non sono soltanto gli individui a morire, ma anche intere popolazioni, specie e poi generi, famiglie, ordini e persino intere classi. In questo caso si parla di estinzione. Ma che cos'è la vita? Vita, non vita. Una pietra non è viva e un bruco è vivo. Gerald Joyce, consulente del programma di esobiologia della NASA, quelli che si occupano di cercare la vita su altri pianeti, tempo fa diede una definizione operativa della vita. Scrisse: la vita è un sistema in grado di autosostenersi capace di evoluzione darwiniana. Adesso provo ad avventurarmi pure io su questo argomento un po' scivoloso, perché qua si entra nella filosofia in alcuni momenti, dicendo che la vita si trova in qualsiasi massa di materia ordinata che assorbe energia dall'ambiente. Questa energia serve a questa massa di materia per mantenere un ordine interno, per crescere, duplicarsi ed evolversi. Ma l'ordine non lo si riesce a mantenere tanto a lungo, per cui la massa ordinata è destinata a disordinarsi e tornare perciò alla non vita, alla morte, quello stato in cui, come le pietre, la materia non assorbe più energia e non cresce e non si duplica. Tu che ne pensi, Telmo?
Beh, sono molto d'accordo. È un'ottima definizione che tra l'altro risale a quella, secondo me, più bella di tutti, quella che diede un grande fisico, uno dei padri della meccanica quantistica, Erwin Schrödinger, 70 anni fa, disse: la vita è come un'isola, una piccola isola in mezzo a un mare di disordine, soltanto che è un'isola provvisoria che prima o poi deve restituire tutto l'ordine che ha prodotto al resto dell'universo. E quindi, secondo me, il fatto interessante è la vita è disequilibrio, è assenza di equilibrio. Tu citavi l'esobiologia, una cosa che a me colpisce sempre molto: quelli che cercano la vita su altri pianeti dicono sempre, se il pianeta che sto guardando è tutto ordinato, perfetto, in equilibrio, non c'è vita. Se invece ci sono cose che si muovono, sostanze strane, allora forse lì c'è qualcosa di vivo.
Ma questa notizia che hanno trovato forse dei batteri su Venere?
È esattamente questa, hanno trovato una sostanza, la fosfina, che non dovrebbe esserci, o meglio che naturalmente si perde molto velocemente. Invece lì qualcosa o qualcuno la produce continuamente. Quindi i casi sono due: o c'è un nuovo meccanismo geochimico che non conosciamo che la produce, oppure lì c'è qualcosa tipo batteri o qualcosa del genere che la produce. Sarebbe eccezionale, vorrebbe dire che siamo in compagnia anche nel sistema solare. Come vedi, è una forma di non equilibrio, cioè quella sostanza non dovrebbe esserci ed è la vita che la mantiene.
Telmo Pievani è professore ordinario presso il Dipartimento di Biologia dell'Università degli Studi di Padova, dove ricopre la prima cattedra italiana di filosofia delle scienze biologiche. Filosofo, storico della biologia ed esperto di teoria dell'evoluzione, autore di numerosissime pubblicazioni nazionali e internazionali nel campo della filosofia della scienza. Beh, sono proprio felice di riaverti qua, Telmo.
Anch'io, sono tornato, con molto piacere.
E poi in questa parte del gorilla devo dire che sei perfetto. Perfetto, si parla di evoluzione, parleremo di tante cose molto interessanti. Intanto inizierei con due parole chiave: duplicarsi ed evolversi, e queste sono le parole chiave. E l'informazione che è in grado di generare un altro organismo è anche in grado di modificarsi a seconda delle condizioni ambientali che trova. E questa informazione è scritta in una molecola meravigliosa scoperta nel 1953 da James Watson e Francis Crick, l'acido desossiribonucleico, cioè meglio conosciuto come DNA. Giusto, Telmo?
Giusto, ed è una molecola che secondo me è la più grande invenzione dell'evoluzione, perché insieme riesce a fare due cose che sembrano opposte. Prova a pensarci. Una è conservare l'informazione, cioè rimanere stabile, duplicarsi in modo fedele, per cui in fondo il DNA è eterno perché passa attraverso gli organismi da sempre, ma è sempre quello. Quindi la stabilità, è una molecola molto stabile, ma al contempo è una molecola che accumula invece variazioni, mutazioni, cambia un pochino ogni volta, ed è in tutto questo equilibrio che sta il senso della vita e dell'evoluzione, cioè una stabilità di trasmissione di questa informazione da 4 miliardi di anni e allo stesso tempo continuamente ad ogni generazione nuova diversità, nuove mutazioni. Solo il DNA sa fare questa cosa nella vita.
E questo del DNA, diciamo che il DNA ci accompagnerà in tutte queste puntate, perché ci darà sempre degli spunti per affrontare tutti gli argomenti che dovremo affrontare. E partirei però dall'inizio, da quando ancora la vita non c'era sulla Terra. E qui veramente io ho provato a cercare a studiarmi le cose, eccetera, ma non è proprio chiarissimo. Tutto parte comunque 5.000 milioni di anni fa, 5 miliardi di anni fa. Per cui in quel tempo, dopo la nascita del Sole, polveri e gas iniziarono a compattarsi e a scontrarsi. Mi immagino come delle palle da biliardo che sul panno verde, boom, si scontrano e si cozzano in continuazione. Insomma, a quel punto si forma una massa, che era un pianeta caldissimo. E questo pianeta caldo, che è fatto da roccia, metalli, gas, elementi radioattivi, tutto fuso, bombardato di meteoriti. Questa era la Terra di 5 miliardi di anni fa.
Esatto, e questo è un po' anche il mistero che ancora non si riesce bene a capire, perché la Terra, come è normale che fosse, all'inizio, fai conto appunto tra 5 miliardi di anni fa e 4 miliardi di anni fa, quindi un bel po' di tempo, era assolutamente inospitale. Non c'era ossigeno, soprattutto non c'era acqua, era caldissima, quindi tu immaginati fiumi di basalto fuso, un pianeta incandescente, bombardato peraltro da meteoriti, asteroidi continuamente. A un certo punto viene colpito anche da un altro pianeta, che è Theia. Dopo questa collisione si forma la Luna. Però in qualche modo, tra 4,5 e 4 miliardi di anni fa, succedono una serie di cose che dobbiamo ancora capire un po' bene, per cui principalmente si forma vapore acqueo, sprigionato secondo una teoria dall'interno del pianeta Terra, quindi va a formare questa sorta di atmosfera primordiale. Però secondo altri scienziati la quantità che si sarebbe formata sulla Terra non sarebbe stata sufficiente, e quindi forse c'è stato un contributo dall'esterno, e quindi forse sono le comete in realtà quelle che hanno portato l'acqua sulla Terra. Questa è una teoria che c'era già, fai conto, 50-60 anni fa, si chiama l'ipotesi della panspermia, che è un termine molto bello, perché vuol dire in pratica che l'universo avrebbe fecondato la Terra, cioè che nell'universo girano i semi della vita, che sono principalmente due: acqua, perché ce ne vuole tanta, e i composti organici a base di carbonio. E guarda caso, questi scienziati furono presi per matti, dissero che era impossibile, figurati se vengono dal cosmo, e invece poi, quando con le sonde siamo andati a vedere di cosa sono fatte le comete, abbiamo scoperto che sono piene di acqua e piene di composti organici, addirittura di aminoacidi. Quindi forse non era poi così sbagliata l'idea che la Terra, a un certo punto in quel periodo primordiale, si è riempita di ciò che gli serviva come ricetta per la vita dall'esterno, quindi acqua e composti organici dal cosmo.
Questa è una cosa pazzesca. Io la prima volta che la sentì non ci potevo credere. Cioè non potevo immaginare che una cometa poteva portare tanta acqua da riempire gli oceani così come li conosciamo oggi.
Eppure si immaginano 50 milioni di tonnellate di acqua soltanto arrivate dall'esterno. Questo poi ha alimentato il ciclo dell'acqua interno alla Terra, e la cosa incredibile, dopo alcune centinaia di milioni di anni, trovi un oceano che copre tutta la Terra profondo 1,5 km. Quindi a quel punto l'acqua è diventata veramente protagonista della Terra. Anche se, ricordiamocelo, l'acqua è sempre rimasta una componente minoritaria di questo pianeta, solo il 5% del pianeta è fatto di acqua. Però, e anche questo è secondo me un colpo di bocce cosmico fantastico, siccome noi siamo un pianeta che sta nel posto giusto, al momento giusto, attorno alla stella giusta, succede che sulla Terra, e per quanto ne sappiamo solo sulla Terra, per quanto ne sappiamo oggi, l'acqua riesce a rimanere in tutti e tre gli stati fondamentali, quindi ghiaccio allo stato solido, vapore acqueo e allo stato liquido, che è una cosa rarissima. E quindi è diventata una sorta di cinghia di trasmissione di tutti i materiali fondamentali per la vita. Come diceva Leonardo da Vinci, l'acqua è il sangue della Terra. Aveva visto giusto, nel senso che l'acqua è proprio quella sostanza che permette la connessione di tutte le sostanze, che poi è stata sicuramente il luogo dove è nata proprio la prima cellula.
Qui sì, è nata la prima cellula, però prima ci sono dei passaggi. Dunque, la Terra si è raffreddata. L'acqua è arrivata, ma da qui ad arrivare alla prima creatura o prima molecola in qualche modo che potesse ricordare la vita non è poi così semplice. Io mi ricordo quando studiavo in università che si raccontava del fatto che c'erano delle molecole organiche che si erano formate in questo mare, bombardate da fulmini e saette, e grazie a questi fulmini e saette improvvisamente una molecola organica iniziò a duplicarsi. Questa è la prima ipotesi, ma c'è un'altra ipotesi che ho letto recentemente. Al meeting The Origins of Life, che si è tenuto nel 2018, si ipotizzò che 4,47 miliardi di anni fa, per cui solo 60 milioni di anni dopo la formazione della Terra e circa 30-40 milioni di anni dopo la formazione della Luna, un altro oggetto cadde sulla Terra. Questo generò una grandinata di materiale metallico che durò secoli. E questo causò la disgregazione delle molecole di acqua in ossigeno e idrogeno molecolare, per cui si formò una specie di atmosfera fatta di idrogeno che si dissipò nell'arco di circa 200 milioni di anni. E poi, grazie a questi movimenti, con il successivo raffreddamento, si formarono delle molecole. La cosa interessante che venne proposta a questo meeting è che una di queste molecole che si formò fu l'RNA, cioè l'acido ribonucleico, che è un elemento molecolare che molti considerano protagonista a questo punto dell'alba della vita. È così?
Sì, queste sono le ipotesi più recenti che servono per rispondere a un mistero, a un enigma che è ancora lì, cioè è questo: quando la Terra finalmente comincia a diventare ospitale per la vita, quindi acqua, energia in circolo, ci sono i mattoni fondamentali in giro, cioè ci sono enzimi, ci sono zuccheri, grassi che servono per fare le membrane, ci sono gli aminoacidi, la vita è partita subito. Questo è interessante, cioè non è che ci ha messo tanto, appena la Terra ne ha permesso le condizioni, la vita è partita. Allora, molti pensano che sia stato necessario una sorta di sconvolgimento, come quello che hai raccontato tu, per dare, si dice, l'innesco, cioè per fare partire il processo. Altri pensano che sia invece un processo di auto-organizzazione. Si sono messi insieme questi elementi, una membrana si è chiusa su se stessa e li ha imprigionati tutti dentro. E in qualche modo, interagendo tra di loro, questi mattoni fondamentali hanno imparato a mangiarne degli altri, quindi ad acquisirne, a scartarli, a fare metabolismo e a duplicarsi. Il tema qual è? Che evidentemente queste prime bolle, queste protocellule, dentro dovevano avere delle molecole lunghe capaci di copiarsi, cioè di spezzarsi e di fare copie di se stesse. E le più semplici che conosciamo sono proprio l'RNA, che è una forma primordiale del DNA, molto più instabile, quindi più mutevole anche, quindi meno capace di trasmettere l'informazione, però che si lega più facilmente, che si compone e si ricompone più facilmente. Quindi probabilmente la prima forma di vita sono state RNA, e la cosa che a me colpisce molto, è incredibile, è che i primissimi organismi viventi, quindi, se è vero questo, dovevano assomigliare parecchio a virus tipo il coronavirus che ci ha colpito, perché il coronavirus è un organismo semplicissimo, non sappiamo neanche se è vivo, perché sai che siccome deve sempre stare dentro altri organismi non sappiamo definirlo se è vivo o no, però è una cosa semplicissima, un filamento di RNA circondato da una capsula di proteine. Ecco, i primissimi organismi viventi devono essere qualcosa di simile al coronavirus, e questo ti dice anche quanto siamo diversi, cioè lui è in giro da 4 miliardi di anni, noi invece siamo in giro sulla Terra da 200 millenni o poco più.
E però sta di fatto che questi virus o questi proto esseri viventi a un certo punto hanno iniziato a differenziarsi in qualche modo, no? E la vita sulla Terra è diventata sempre più complessa. Oggi sono classificate più o meno 1,5 milioni di specie tra animali, funghi, piante, protozoi, batteri, cianoficee. Ma si pensa che le specie su questa Terra siano molte di più. Qualcuno stima 30 milioni. La cosa che mi ha fatto sorridere è come hanno stimato il numero delle specie sulla Terra. È stato un entomologo che si chiama Terry Irwin, che tra l'altro è recentemente scomparso. Lui pensava che il modo migliore per andare a scoprire quante specie esistevano è fare una stima. Come si fa la stima? Si vanno a studiare quegli animali che sai che ce ne sono tanti, ma sai anche che non ne conosci tutte le specie, gli insetti. Per cui quello che fece è andò in Amazzonia, prese un albero, gli mise tutto intorno una bella rete fitta, buttò dell'insetticida e raccolse tutti gli insetti in questa rete. E a questo punto iniziò un lavoro molto paziente in cui piano piano gli insetti venivano classificati. E lui scoprì che molti erano conosciuti, ma moltissimi no. Per cui facendo una stima matematica su quelli conosciuti e quelli non conosciuti, arrivò all'ipotesi che le specie sulla Terra siano più di 30 milioni. Cosa ne pensi?
Questo è molto bello perché ti fa capire quanto siamo ancora ignoranti sulla vita, quanto ancora poco ne sappiamo. Ed è una stima corretta questa, perché tu dici, ok, vediamo in un ettaro di foresta amazzonica quante specie io so adesso che dovrebbero esserci, e ti viene fuori una stima. Poi vai a contarle per davvero e scopri che ce ne sono dentro 10 volte di più. Questo ti fa capire che devono essere tante di più. La stessa cosa di Terry Irwin è stata fatta anche nell'oceano. Per cui sono andati in giro con questa nave, hanno fatto una campionatura genetica di tutto quello che trovavano in mare a caso e si sono accorti che, vabbè, i pesci d'accordo li conosciamo, ma dentro il mare ci sono una quantità di specie batteriche, microorganismi, virus, totalmente sottostimata. Questa è la ragione per cui si pensa che dovrebbero essere sicuramente 10 milioni, forse di più, le specie, perché quelle di insetti e soprattutto microorganismi l'abbiamo abbondantemente sottostimata. È anche molto triste perché siccome noi oggi stiamo estinguendo una parte consistente di questa biodiversità, noi stiamo estinguendo un sacco di specie che nemmeno abbiamo mai conosciuto, non gli abbiamo mai dato un nome, non le abbiamo mai studiate, ma le abbiamo già estinte. Questo è ovviamente tristissimo.
A questo punto però c'è una questione che è interessante da affrontare. Abbiamo visto che in questo brodo primordiale ci sono questi esseri viventi semplicissimi che però nel corso di questi 3 miliardi e tot di anni si sono differenziati in moltissime altre specie, una biodiversità, lo dicevamo prima, altissima, animali che neanche conosciamo. Ma come nascono le specie? Questo è un argomento interessante, ma prima di tutto, che cos'è una specie?
Sai che questa è una domanda molto più difficile di quanto non si pensi, perché tra noi evoluzionisti gira sempre una storiella che poi è vera. Tu prendi il libro di Darwin famoso, si intitola L'origine delle specie, ma se tu lo leggi attentamente dall'inizio alla fine, lui non spiega mai come nascono le specie. Questo è un paradosso, nel senso che lui non lo sapeva a quel tempo, perché lui sì, aveva capito che la vita è organizzata in un grande albero di diversificazione, quindi aveva capito che c'erano gli antenati comuni e poi le specie discendenti, ma esattamente il meccanismo con cui nasce una specie per tutta la vita non lo ha mai capito. È dalla metà del Novecento che abbiamo imparato un po' a capirlo, e sostanzialmente sono due grandi domini che vanno separati. Se parliamo di batteri, di virus, di microrganismi, non c'è ancora una definizione di specie valida, quindi la risposta è che non lo sappiamo, e questo è per una ragione semplice, che questi organismi si passano direttamente il materiale genetico tra di loro. Il DNA è sempre un po' il nostro filo conduttore, no? I virus, i batteri, in orizzontale si dice, si passano il DNA, e quindi è molto difficile trovare dei confini e dire fin qua c'è una specie e da qui in poi ce n'è un'altra. Per esempio il coronavirus, di cui si parla tanto quest'anno giustamente, è probabilmente una ricombinazione, cioè c'erano due virus precedenti in due specie diverse, uno nel pipistrello e l'altro nel pangolino, e navigando, viaggiando nei suoi ospiti, si sono ricombinati insieme, è venuto fuori questo unicum nuovo, che è anche il grande problema, perché il nostro sistema immunitario non lo riconosceva, non l'aveva mai visto, e questo ci ha messo in grandissima difficoltà. Adesso solo il vaccino può essere una risposta. Questo succede normalmente. Potremmo dire che è una speciazione virale, è un coronavirus che è nato nuovo dalla ricombinazione di altri. Se invece pensiamo a organismi più simili a noi, gli animali, le piante, anche i funghi, lì in molti di questi c'è la riproduzione sessuale, quindi noi siamo portatori di un DNA che è tipico della nostra specie. In quel caso si dice che una specie è l'insieme di tutti gli organismi che si portano dietro quel pool genico, cioè quell'insieme di DNA, e che si accoppiano tutti tra di loro, mentre accoppiandosi con qualcuno di qualche altra specie non dovresti riuscire a fare figli fecondi. Dico non dovresti perché in realtà anche questa definizione è piena di eccezioni e non funziona, però questo è il bello della biologia. Come diceva un grande maestro, Ernest Mayr, la biologia è la scienza delle eccezioni. Appena trovi una regola, subito c'è un'eccezione alla regola.
È vero, la cosa che mi fa sorridere è che riusciamo a definire la specie solo in quegli animali che fanno sesso. Ritorniamo alla vecchia edizione del gorilla.
Esattamente, è il criterio fondamentale, esatto.
Hai usato una parola un po' difficile, che è speciazione, cioè la nascita di nuove specie. Ci sono diversi modi in cui nascono. Un modo è quando a un certo punto una popolazione vive in un luogo, come se vivesse in un appartamento, ma per qualche strano motivo c'è una barriera geografica che insorge e le due popolazioni vengono separate. Se vivi in appartamento, qualcuno chiude la porta. Un po' sono da una parte, un po' sono dall'altra, la porta è chiusa a chiave e non ci si incontra mai. La stessa cosa è sulle isole oceaniche. Sulle isole oceaniche magari arriva una piccola popolazione e lì è separata dalla popolazione di origine. Sta di fatto che se questa barriera durasse nel tempo molto a lungo, ci sarebbe un momento per cui le due popolazioni non si riconoscerebbero più come partner sessuali. È nata una nuova specie?
Esatto, questo è il meccanismo noto come speciazione allopatrica, il termine tecnico, cioè vuol dire separazione fisica. Tra l'altro questo è proprio l'argomento dei miei studi specialistici con Niles Eldredge quando lavoravo con lui negli Stati Uniti. E questo è proprio un meccanismo sottovalutato a lungo. Detto semplicemente è una, come hai detto tu, un isolamento fisico, geografico, che si traduce in un isolamento riproduttivo, cioè non riesci più ad accoppiarti. Darwin l'aveva intuito questo, ma poi per ragioni strane lo rinnega, dice che è sbagliato. In realtà aveva visto giusto, e noi sappiamo che è fondamentale questo. E quindi succede quando una barriera fisica, pensa, non so, a una catena montuosa, cambia il clima, si forma un ghiacciaio che separa una volta per tutte le popolazioni a est, ovest o nord, sud. Oppure può bastare una migrazione, una popolazione si sposta stabilmente da un'altra parte. Oppure il mare si alza e quella che prima era una penisola diventa un'isola. E quelli che stanno sull'isola, a quel punto cosa succede? Che se rimangono sull'isola per tanto tempo, la selezione naturale, le mutazioni genetiche, altri meccanismi come la deriva genetica fanno sì che loro avranno un DNA sempre più differenziato, e il giorno in cui dovessero rincontrarsi con i loro cugini rimasti sulla terraferma, per qualche ragione, se dovessero fare dei figli, quei figli non sono più in grado di sopravvivere, quindi non riescono più a produrre degli ibridi. Quello è la firma che ti dice che sono diventate due due specie separate, due specie distinte. Quindi vedi, questa è molto importante questa idea, perché ti fa capire che l'evoluzione non è soltanto un gioco nel tempo, una trasformazione nel tempo, ma è un gioco che avviene nello spazio fisico, è ecologia, la teoria dell'evoluzione è ecologica. Ti fa capire quanto è importante il contesto geografico, ambientale in cui si muovono le popolazioni biologiche.
E ci sono dei casi, e qua è un po' più complicato spiegarla, in cui avviene una speciazione senza l'instaurarsi di una barriera. In questo caso si parla di speciazione simpatrica, cioè che avviene nello stesso posto. Leggevo di un lavoro che hanno fatto sulla zanzara. La zanzara, proprio la zanzara comune, quella che vive nelle nostre campagne. C'è stato questo entomologo italiano che le studiava e studiava due popolazioni, quella di campagna e quella di città. Allora, erano uguali, per cui stesso DNA, sono la stessa specie al 100%. Non erano separate da una barriera fisica, perché la campagna, confina con la città. Erano uguali, però gli habitat che usavano erano diversi. Uno stava in città, per cui tra le case, e uno stava invece nel bosco. Una non si riproduceva in inverno, quella della campagna, perché in campagna fa freddo, mentre quella che di città si riproduceva anche in inverno. Poi quella di campagna succhiava il sangue degli uccelli e quello dell'uomo, quella di città aveva tanto bel sangue umano da succhiare, per cui mangiava soltanto sangue umano. Ma la cosa interessante è che l'accoppiamento avveniva in modo diverso, cioè il corteggiamento delle zanzare di campagna avveniva in volo. Per cui in volo alto, la femmina volava alta, il maschio la seguiva e lì avveniva la fecondazione. Quelle di città invece la fecondazione avveniva bassa, non avevano lo spazio per volare alte vivendo in appartamento, per cui volando basse il maschio la incrociava e lì c'era l'accoppiamento. Allora questo entomologo ha fatto un esperimento molto interessante. Ha preso una popolazione, non mi ricordo se era di campagna o di città, però facciamo di città. E ha messo una proteina all'interno, per cui erano riconoscibili con l'elettroforesi i corpi di queste zanzare, e li ha portati in campagna. Li ha lasciate lì per un po' e poi ha preso la popolazione e ha visto che non c'era ibridazione. Nonostante fossero la stessa specie, queste in volo non si riconoscevano come, diciamo, partner sessuali, perché facevano dei voli nuziali diversi. Ecco che due specie nascono. Però c'è un'altra cosa da dire, che al confine tra la campagna e la città, lì l'ibridazione c'era, avveniva.
Eh sì, questo è un caso molto bello, un caso, diciamo, perfetto per farti capire come avviene la speciazione. Quello che conta è che si crea un isolamento riproduttivo, quindi che non si accoppino più. In questo caso il punto saliente è il fatto che hanno modificato le modalità di accoppiamento, di corteggiamento, di accoppiamento e di riproduzione. Questo è sufficiente perché le due popolazioni diventino geneticamente separate, distinte, perché si riconoscono solo tra di loro. Un altro esempio molto bello che è simile a questo succede negli uccelli, per esempio, non so, in certi passeriformi, sono sempre loro, il DNA è lo stesso, magari questo è successo anche in Italia. Una popolazione rimane, diciamo, nell'arco alpino, l'altra negli Appennini, sono la stessa, ma se in una delle due, per esempio, avviene un cambiamento nel canto dei maschi, nel canto attraverso il quale i maschi seducono le femmine, allora cosa succede? Che le femmine di una parte geografica riconoscono solo i loro maschi, non riconoscono più come seduttori i maschi di quell'altra. Questo è sufficiente perché rimangano separate geneticamente, perché non si riproducono più. Quindi questo è un altro esempio di come, anche in assenza eventuale di isolamento geografico, ma se cambiano i comportamenti di riproduzione, le due specie possono rimanere distinte. La cosa importante è che ci sia isolamento riproduttivo, con un sacco di eccezioni però, nel senso che tu dicevi giustamente, quando sono lì al confine si ibridano. Pensa che questo è successo anche con le specie umane. Noi Neanderthal avevamo già completato il processo di speciazione. Siamo nati in due posti diversi, lui in Asia, Europa, noi in Africa. Quindi tutto lascia pensare, beh, due specie distinte non si accoppiano. No, quando anche noi siamo andati a finire nello stesso territorio, in Medio Oriente e poi in Europa, siamo riusciti a ibridarci ed accoppiarci. Quindi quel confine lì è sempre un confine molto labile, che dipende da caso a caso.
Sì, un confine labile, ci sono mille esempi. Mi è fatto venire in mente anche la cornacchia grigia, la cornacchia nera. Ci sono animali che sono interfecondi, c'è una fascia di ibridazione, ma sono comunque due specie separate.
Un altro esempio bellissimo che è ancora irrisolto è di alcune specie che stanno tutte intorno a una barriera geografica, si chiamano specie ad anello. Succede per esempio per i gabbiani dell'Artico, succede in California con le salamandre, per cui le due popolazioni vicine si accoppiano tra di loro, ma dopo un certo punto, se tu vai a prendere i due estremi della loro distribuzione dell'anello, non si accoppiano più. Quindi vuol dire che a un certo punto si è formata una barriera, ma non si riesce mai a capire dove si è formata. E questo ti dice una verità profonda sull'evoluzione, cioè una specie, questo già Darwin l'aveva capito, è una fotografia dell'esistente, ti dice adesso sono così, ma in realtà la natura è un flusso di cambiamento, quindi quello che tu stai osservando è soltanto un'istantanea di un processo. Questo è il motivo per cui facciamo così fatica a dire che cos'è una specie, perché una specie è appunto una fotografia di un processo di cambiamento in corso.
Ci sono altri modi in cui una specie si trasforma, cioè la speciazione cromosomica. Io questa sinceramente non l'ho capita bene, però dove la vedo questa speciazione? La vedo in quegli organismi che hanno delle distribuzioni molto particolari. Questo lo so perché i pappagalli che studiavo io in Africa, che erano quelli del genere Poicephalus, avevano una distribuzione proprio così, una distribuzione parapatrica. Cosa significa? Che loro vivevano, erano molto simili, cambiava solo il colore. Vivevano una accanto all'altra, ma non c'era mai una sovrapposizione delle popolazioni delle diverse specie. Per cui si creava un mosaico dove una specie non c'era mai dove c'era l'altra. Ecco, come si forma una specie in questo modo?
Sì, questo è uno dei casi più strani. Lì, diciamo, non sappiamo bene se prima c'è stato il cambiamento genetico o quello comportamentale. Può essere tutte e due le cose. Cioè può succedere che magari il territorio è lo stesso, ma se è molto ricco di nicchie ecologiche diverse, gli animali tendono, questo lo sappiamo, a specializzarsi. Cioè ognuno va ad occupare una nicchia ecologica. Quindi magari sono vicinissimi, ma in realtà hanno comportamenti alimentari, nicchie ecologiche leggermente diverse. E poi c'è la genetica che può stare insieme, cioè può succedere che in una di queste nicchie tu hai un cambiamento genetico anche abbastanza consistente, a quel punto non riescono più ad accoppiarsi e questo favorisce ulteriormente la separazione, quindi non tentano nemmeno più di ibridarsi. Anche qui però eccezioni recenti che ci hanno sorpreso tantissimo, per esempio i famosi fringuelli delle Galapagos, che pensavamo fossero ognuno diviso con la sua isola, no? Quindi un albero di diversificazioni. È stato scoperto di recente che se però una popolazione di fringuelli di un'isola si trasferisce e migra su un'altra, può ibridarsi con quella dell'isola dove arriva e dà origine a una terza specie che non è né quella di quell'isola lì né di quella dell'isola di provenienza. Quindi è stata scoperta un altro tipo ancora, che è la speciazione per ibridazione tra due popolazioni preesistenti.
Ma ci sono altri esempi di questo? Delle Galapagos l'avevo sentito.
Ci sono esempi nelle piante, le speciazioni per ibridazione sono molto note, di fusioni di popolazioni diverse, infatti le piante hanno un DNA spesso gigante perché è il frutto di fusione di genomi diversi. Negli animali era molto più difficile vederla, a volte hai delle ibridazioni provvisorie, parziali, ma la nascita proprio di una specie per fusione di altre due è rarissima e tra l'altro molto veloce, è successa in poche generazioni, il che conferma che non sempre l'evoluzione è un processo lento e graduale, ma a volte può anche essere abbastanza veloce.
Per cui, ricapitolando, abbiamo questa terra che prima caldissima, inospitale, che si è raffreddata, è arrivata l'acqua, è arrivata la vita si è diversificata in mille modi, le specie sono nate ma sono anche morte. Come muoiono le specie?
Le specie muoiono per tante ragioni, solitamente perché l'ambiente attorno a loro, che può essere sia l'ambiente fisico ma anche per esempio i loro predatori, i competitori che hanno, sono cambiati troppo velocemente e loro non riescono a stare al passo, quindi ti ritrovi un po' in ritardo. Succede che la popolazione di solito si restringe e a un certo punto si supera una soglia in cui, e torniamo al DNA, la diversità genetica si riduce troppo, si accoppiano tutti tra di loro, si impoverisce, si indebolisce sempre di più finché si estingue. Quindi è un processo anche questo graduale, continuativo, che di solito è legato a cambiamenti ambientali troppo veloci o per i quali la selezione naturale non fa in tempo a trovare un adattamento per venirne fuori.
Ma questo apre altre porte, perché mi viene l'esempio più facile, quello dei dinosauri. Nel momento in cui si sono estinti, con la grande estinzione di massa avvenuta 60 milioni di anni fa, ha aperto le porte ai mammiferi. Mammiferi che erano tutti uguali, insettivori, animaletti che vivevano un po' così, che improvvisamente si sono differenziati e hanno occupato tutte le nicchie ecologiche. Oggi troviamo dal topo ragno microscopico alla balenottera azzurra di 30 metri.
Esatto, perché l'estinzione è il lato B dell'evoluzione, potremmo dire, in senso darwiniano, perché libera spazio ecologico. Se noi lasciassimo che la vita si evolvesse senza estinzione, alla fine andrebbe a saturare tutti gli spazi ecologici e non ci sarebbe trasformazione e evoluzione. Quindi so che è brutto da dire, ma senza estinzione non ci sarebbe cambiamento, non ci sarebbe ricambio di specie.
In 4.000 milioni e rotti di anni gli esseri viventi si sono differenziati in miriadi di specie diverse di piante, animali, funghi, che hanno imparato a sfruttare tutte le forme di energia presente, quella solare, la geotermica, quella che ottengono mangiando altri esseri viventi. Ogni specie delle milioni che esistono contiene al suo interno una ricchezza di informazione genetica, una diversità che è il cardine stesso della vita, perché tiene aperte mille scappatoie se qualcosa dovesse andare storto. Provo a spiegarmi con un esempio che ho scritto nel libro del gorilla che adesso trovate in libreria. Immaginiamo che tutti gli esseri umani di questa terra siano uguali. Cioè immaginiamo che siano tutti miliardi di Charlize Theron che abitano il pianeta e si duplicano generando altre Charlize Theron. Un'unica informazione, un unico DNA, perciò tante fotocopie. Poi, un giorno dalla Cina, arriva un virus a cui questa meravigliosa creatura umana non è immune. Beh, nel giro di pochissimo la mia amata attrice sparirà dalla faccia della Terra. Il coronavirus che sta imperversando in questi giorni nel mondo è un virus terribile perché è nuovo. La nostra specie non l'aveva mai incontrato prima, eppure, grazie al fatto che non c'è un uomo uguale all'altro su questa Terra, il virus non riesce ad ucciderci tutti. Nella diversità, perciò, c'è il segreto della sopravvivenza e dell'evoluzione. Che dici?
Assolutamente sì, ognuno è diverso, infatti si vede anche come questo virus colpisce ognuno in modo diverso da tutti gli altri, qualcuno senza sintomi, e questa è una sua strategia, così non ti accorgi che ne sei portatore e lo diffondi, qualcuno invece con sintomi un po' più gravi, qualcuno sintomi gravissimi, anche quella è una strategia evolutiva di diversità, con una continua lotta tra la sua diversità e la nostra. La cosa importante è che la nostra rimanga sempre alta e che siamo tutti diversi gli uni dagli altri.
La diversità. Beh, i comandamenti a mio parere dovrebbero essere 11 e non 10, e dopo il quarto, onora il padre e la madre, dovrebbe essercene uno che recita così. Onora e proteggi la diversità. Beh, da un punto di vista biologico, come abbiamo visto, la diversità è il cardine della vita, è la vita stessa. Adesso proviamo a fare un gioco. In greco vita si dice bios. Qui bios più diversità diventa biodiversità, che è una parola nuova, non è stata coniata tempo fa, è stata coniata soltanto nel 1986. Questo è un discorso che riprenderemo, ma la diversità dovrebbe essere onorata e protetta quasi come una legge divina, perché nella diversità, come abbiamo visto, c'è il segreto della vita. Il gorilla ce l'ha piccolo, la sopravvivenza delle specie è un podcast di Vincenzo Venuto in collaborazione con Telmo Pievani. In questo episodio abbiamo parlato della vita, della nascita e della morte delle specie. Nel prossimo parleremo, cercando di fare un po' di chiarezza, di biodiversità.
Una produzione storielibere.fm di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele. Coordinamento editoriale Guido Guenci.
Il gorilla esce dal letargo e inizia la quarta stagione del Gorilla ce l'ha piccolo. Insieme all'amico e compagno di sempre Telmo Pievani vi racconteremo l'evoluzione dell'uomo, in particolare cosa avvenne 13.000 anni fa quando inventammo l'agricoltura e iniziamo a domesticare le piante e gli animali. Vi aspetto su storielibere.fm e su tutte le vostre app di ascolto preferite.